possibile avere una stima precisa della cifra totale che si andrebbe poi a... che non incasserebbe il comune, ma è vero anche che c'è stato un anno di tempo dall'anno scorso quando è stato approvato il regolamento IMU a oggi per poter fare un censimento e poter avere un'idea più chiara della situazione. È evidente che questa cosa non è mai stata nell'interesse dell'amministrazione, che in questo anno non ha fatto nulla per poter capire meglio la situazione. Credo che su questo non ci sia possibilità di replica, altrimenti stasera avremmo avuto un dato preciso e magari avremmo avuto anche la possibilità di portare di dare appunto la possibilità di pagare qualcosa in meno a chi dà ai propri figli una seconda casa utilizzata in questo caso come prima, e quindi questo è già un motivo per il sottoscritto per non votare questo regolamento, e qui chiudo questo punto. Per il resto volevo dire che magari dopo il Presidente deciderà sull'ordine dei lavori, che ho avuto modo di confrontarmi sia con il consigliere Acaro che con il consigliere Pence, che purtroppo non è presente questa sera per problemi di salute. Consigliere Peggio, che voglio dirlo solo perché insomma è stata una cosa molto, molto interessante quella che ha detto a proposito del quarto punto dell'aliquote della TASI, che potrebbero esserci dei problemi anche per quanto riguarda quelle zone. Per esempio lui ha citato l'Ormetto Monteroni, in cui i cittadini devono pagare comunque il costo complessivo dei servizi indivisibili pur non usufruendo della maggior parte di quei servizi direttamente o sicuramente non per la gran parte come fanno il resto dei cittadini. Basta pensare all'illuminazione, alle strade e a tutta un'altra serie di cose. Quindi noi, alla luce di questo, alla luce del fatto che la documentazione è stata completamente stravolta, sono state cambiate le aliquote, alla luce del fatto che il dottor Avalli ci ha detto di essere stato giorni su queste aliquote per poter determinare il gettito effettivo, non capiamo come si possa in 5 minuti prima del Consiglio Comunale cambiare tutte le aliquote e poter dare una stima così approssimativa del gettito di questa nuova tassa. Crediamo che questo non sia possibile, non sia possibile accettare un tipo di metodo di lavoro di questo genere, crediamo che sia anche una cosa abbastanza irresponsabile, quindi chiediamo, poi il Presidente deciderà nell'ordine dei lavori come procedere, se metterlo in votazione subito o più tardi, il rinvio del quarto punto per la determinazione delle aliquote TASI. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Consigliere Treni.
No, soltanto sempre per puntualizzare alcune cose di ciò che ha detto il consigliere Grando. Sicuramente l'amministrazione andrà sulla strada del comodato, la strada del comodato comunque per le seconde case date ai familiari di primo grado, ai figli. Solamente che per fare questo noi dovremmo comunque attuare un censimento, come diceva giustamente lei. Il problema è che non si può dire che questa amministrazione non ha fatto nulla. Ricordo che noi sono 2 anni che siamo in emergenza continua, ma non per colpa dell'ente locale, per colpa delle persone che vanno a legiferare e si inventano imposte locali, le aboliscono, le rimettono e le riaboliscono, e le rimettono con la minimo, non ce lo scordiamo. Noi lo scorso anno abbiamo approvato il bilancio di previsione a novembre, forse metà dicembre, abbiamo approvato i debiti fuori bilancio il 30 di dicembre, quindi come si può dire che l'amministrazione non ha fatto nulla? Non ha potuto far nulla, perché comunque era indirizzata su altre cose, era indirizzata a cercare di chiudere un bilancio di previsione con delle previsioni di ricavi inesistenti. Perché comunque il governo non ci ha dato la possibilità di lavorare in tranquillità. Quest'anno credo che ci sia l'opportunità di inviare questionari, perché è utile a tutti noi. Lei ha casi sicuramente vicini a lei, io anch'io ho dei casi simili, e quindi credo che sia quest'anno l'amministrazione, attraverso un invio di questionario, adesso vediamo come le varie modalità, per arrivare a avere una previsione e cercare di diminuire l'IMU dal 10 al 60, diminuire l'IMU a un'aliquota ragionevole, un po' più ragionevole. Tutto qui, grazie.
Una precisazione del consigliere Grando, prego.
Sì, solo perché sono stato chiamato in causa, io non ho detto che in questi due anni l'amministrazione non ha fatto nulla, ho detto che non ha fatto nulla in merito al censimento a cui facevamo riferimento entrambi. Ho detto che l'anno scorso era stata fatta la proposta dal consigliere Agaro, che non è stata accettata, nell'anno che è passato, se qualcuno avesse avuto l'idea, oppure l'interesse, oppure la voglia, non lo so, mettiamola come volete, magari oggi potevamo avere questo dato. Ho detto solo questo, non dico che l'amministrazione non ha lavorato, non mi permetterei mai, poi posso dire se i risultati sono stati più o meno soddisfacenti, ma non mi permetterei mai di dire che non ha lavorato. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere Grando, non ho interventi prenotati. Invito i consiglieri in aula per la votazione di questo punto.
Sottoponiamo al voto del Consiglio la delibera avente come oggetto imposta unica comunale IUC modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari, chi si astiene? 2 astenuti, il punto è approvato. Votiamo l'immediata esecutività, chi è favorevole? Sempre 10, chi è contrario? Sempre 2, chi si astiene? Sempre 2, il punto è passato. È approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, imposta comunale unica, IUC, approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, IMU. Relaziona il tecnico Rapalli.
Sì, buonasera a tutti. Allora, il punto tratta l'aliquote IMU per l'anno 2014 rispetto all'anno scorso abbiamo fatto alcune modifiche anche alla luce delle novità che sono intervenute con la legge di stabilità. In particolar modo quest'anno ci sono delle novità sostanziali, in ambito IMU c'è l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali, per i beni merce e per gli immobili destinati, gli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica. Inoltre viene ridotta la base imponibile per i terreni agricoli coltivati dai coltivatori diretti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L'altro elemento è che con l'ufficio, un pochino su indirizzo dell'amministrazione, abbiamo cercato di intervenire su alcune aliquote presentavano degli elementi abbastanza pesanti di tassazione per cercare di fare in modo di far riprendere un pochino il tessuto produttivo. In particolar modo è stata variata l'aliquota delle categorie del gruppo catastale C1, da 10,60 è stata portata al 10 per 1000 e inoltre è stata abbassata l'aliquota per il gruppo catastale D e C3 con esclusione di D5 che è stata portata dal 9 per 1000 che stava l'anno scorso al 7,60. Sono confermate invece le aliquote per l'abitazione principale relativa a pertinenze solamente categoria 1, 8 a 9, quindi le case di lusso, 5 per 1000, le aree edificabili sono rimaste al 5 per 1000, mentre gli altri immobili e le abitazioni tenute a disposizione sono confermate le aliquote al 10,60. A livello di gettito queste variazioni fatte da aliquote non comportano un particolare problemi di gettito, in quanto a livello di gettito IMU è un gettito che comunque sta crescendo anche un pochino per l'attività di recupero e evasione che è in corso, e quindi ha portato un incremento dell'aliquota del gettito tra base imponibile e ordinaria. Io, diciamo, come punti essenziali avrei terminato.
Grazie dottor Rapalli, apriamo la discussione sul punto in discussione. Al momento non ho iscritti a parlare. Chi si iscrive? Si iscrive? Prego consigliere Agro.
No, volevo fare una richiesta, una specificazione al dottor Rapalli. Riguardo alle abitazioni principali, l'aliquota è rimasta al 5 per 1000, però rispetto al 2013 c'è una restrizione, cioè riguarda soltanto le categorie cadastrali A1, A8 e A9. Quindi per le altre abitazioni principali si applica l'aliquota al 10,60. Cioè, volevo capire questo, insomma. Grazie.
Allora, faccio un'ulteriore precisazione. Allora, l'abitazione principale l'IMU non la paga, è esente. Quindi l'anno scorso abbiamo assistito al pagamento della mini-IMU, quest'anno dal 2014 l'IMU sull'abitazione principale è esente. Sull'abitazione principale quello che rimane tassato sono le cosiddette case di lusso, A1, A8, A9. Fra l'altro le dico pure non presenti nel comune di Ladispoli. Gli altri immobili sono le altre case tenute a disposizione, quindi le cosiddette seconde case, che rimangono al 10,60.
Ha terminato dottor Rapalli? Consigliere Agaro?
Soddisfatto, possiamo considerare un'interrogazione, grazie.
Grazie a lei.
Altri interventi?
Prego consigliere Ruscita.
Grazie presidente. L'intervento sarà breve perché in effetti aveva già affrontato il consigliere Caggiola l'argomento sul regolamento che determinava queste tariffe. Io ritengo di dover fare soltanto diciamo, una sorta di obiezione su quelle che sono le aree edificabili. E la Dispo tutti quanti sappiamo che di fatto aree edificabili ce ne sono nella zona centrale, di fatto non ci sono più. Sono tutte quelle aree che la variante ha individuato il 5 marzo 2010, se non erro, e che purtroppo dopo 4 anni ancora di fatto non lo sono diventate. Quindi in effetti noi abbiamo gente, non sono tantissimi, però comunque alcune persone che sono interessate a questo problema, che pagano per aree edificabili aree che purtroppo di fatto non lo sono, perché sono ancora nello stato agricolo, ma il cambio di destinazione non ha avuto l'effetto diciamo, giuridico, perché ci sono stati purtroppo dei ritardi, anche se ultimamente c'è stato una ripresa, uno slancio nel portare a termine questi percorsi tecnici. E poi altre aree edificabili sono nella zona dell'Olmetto, che pur essendo comunque già edificabile da tantissimi anni, anche lì di fatto non è stata, perché essendo un involucro previsto come piano di espansione non è stato toccato nelle cubature, ma non ha ancora anche quello terminato l'iter per l'effettiva edificazione. Quindi in effetti noi nel 95% dei casi stiamo facendo pagare i proprietari di queste aree per fabbricabili quando di fatto non lo sono. Quindi secondo me dovremmo, nei limiti del possibile, nei limiti contabili possibili, andare a revisionare questa aliquota con un leggero ribasso. Questa è la nostra proposta.
Grazie consigliere Uscito, quindi è una proposta di emendamento. Bene, se... Sì, ma non essendoci una cifra è difficile che riesca, almeno nella fase del dibattimentale, a esprimere un parere in merito a questo.
Allora, se nel frattempo se nel frattempo articolate due righe in modo tale che possiamo porre in votazione o comunque all'attenzione, nel frattempo invitiamo se può il dottor Rapalli a verificare queste cifre. E proseguiamo con gli interventi. Ci sono interventi ulteriori? No, andiamo avanti. Prego. Giusto. Se non ci sono interventi io sospendo il consiglio o vado in votazione. 5 minuti di sospensione. Abbiamo terminato. Possiamo riprendere l'attività? Consigliere Cuscito, prego.
Sì, grazie Presidente. Diciamo che l'emendamento probabilmente potrebbe anche non servire, perché parlavo anche con il dottor Rapalli, con il Presidente della Commissione. Il discorso dell'aliquota potrebbe rimanere questo, purché chiaramente vengano rivisti quelli che sono i valori di questi terreni, perché in effetti oggi abbiamo un valore secondo noi sbilanciato un po' troppo in alto, perché per i motivi che abbiamo detto prima. Quindi noi siamo d'accordo affinché però l'amministrazione si prenda l'impegno a incaricare il tecnico di rivedere questi valori in maniera tale che in effetti la forbice è comunque la stessa. Se abbassiamo il valore del terreno lasciando l'aliquota, comunque ci sarà un risparmio per gli utenti, questo almeno fino a quando non sarà terminato l'iter che porterà questi terreni a un'effettiva edificabilità sia nella variante e sia nell'Olmetto, che probabilmente sarà precedente ancora. Grazie.
Oppure un ritorno agricolo come destinazione del suolo. E, altri interventi? Prego, consigliere Grande.
Sì, grazie Presidente. Anche sulla scia di quanto ho detto prima in riferimento al regolamento, che dove non erano presenti alcuni tipi di detrazioni o di equiparazioni a prima casa, non posso che esprimermi in maniera contraria a questa, alla determinazione di queste aliquote, che poi per la maggior parte dei casi sono rimaste le stesse dell'anno scorso, a parte per alcune tipologie di attività industriali, se non erro, e per gli stabilimenti, quindi saranno, sì, credo che nelle categorie fossero compresi anche gli stabilimenti, ma a parte lo diceva prima anche il consigliere Arcani, quindi purtroppo saranno anche in pochi a poterne beneficiare di questo sgravio che è stato fatto, quindi è stata, purtroppo forse non è stato possibile fare di più, non lo so. Quindi in effetti sì, al di là di questo e delle categorie sì, catastali C1 che sono passate dal 10,60 al 10, un piccolo miglioramento c'è stato effettivamente, però non niente di esaltante. Ripeto, purtroppo evidentemente non c'erano margini, quindi dobbiamo purtroppo notare che anche qui la pressione fiscale non è stata abbassata. L'anno scorso il consigliere Drani si era dichiarato insomma un po' insoddisfatto del fatto di non aver potuto fare di più, quest'anno è riuscito a fare qualcosina, speriamo che l'anno prossimo riesca a fare ancora di più. Ci rendiamo conto, al di là del fatto che poi si possa essere in disaccordo su alcuni punti, ma io l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, che le condizioni non sono sicuramente quelle migliori nelle quali poter operare, poi che su certe scelte che vengono fatte non si è d'accordo, che secondo me, ripeto, l'ho detto tante volte e lo ridico, come dico che le condizioni non sono favorevoli, dico anche che su determinate cose si potrebbero prendere dei provvedimenti importanti per poter risparmiare qualcosa e di conseguenza accalare la pressione fiscale, ma lo vedremo sicuramente in seguito, magari se sarà poi possibile istituire quella famosa commissione spending review della quale si parlerà in commissione tra qualche giorno. Per il momento, ripeto, visti i risultati non eclatanti, non così incoraggianti, visto il fatto che non è presente l'equiparazione di seconde case, è stato incomodato a prime case, per quanto mi riguarda il voto è contrario.
Grazie consigliere Grando. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo direttamente. Prego consigliere Giola.
Io Presidente, in accordo col consigliere Ruscito, a questo punto vorrei andare in dichiarazione di voto. Perché in dichiarazione di voto? Perché noi ci sentiamo di votare a favore a questo punto. Favore perché? Perché impegnati in commissione abbiamo lavorato insieme ai colleghi che erano presenti alla commissione nell'impegno di abbassare le aliquote dove sono state abbassate, nel senso che anche se non abbiamo potuto fare molto, comunque eravamo lì a ragionare con gli altri consiglieri per dare un segnale che rinnovo ciò che ho detto prima, che era quello di andare verso la direzione del minimo risparmio, comunque dare quel segnale che all'interno dell'amministrazione, quindi all'interno di questa assise c'è la volontà a ridare la voglia di dire stiamo andando verso quella direzione, ci vogliamo riuscire e lo facciamo perché vogliamo la città che risponda. Allora su alcune situazioni siamo andati a fare attori principali sulla richiesta dell'abbassamento delle aliquote e di questo ne siamo contenti. E ancor di più, trovando conferma sulla giusta intuizione del consigliere Ruscito per quanto riguarda l'agevolazione delle aree fabbricabili che ancora comunque patiscono quella decisione di qualche anno fa e che non si vedono oggi di fatto avere una licenza edilizia in mano per costruire, e vorrei aggiungere anche una cosa, molti di noi sanno quanto il comparto edile sta soffrendo e quello che è la crisi che ha investito il mercato della casa, ci sono immobili che oggi stanno sul mercato a 100.000 euro in meno di quello che era il prezzo di vendita circa 6, 7, 8, 10 mesi fa, e siccome il prezzo di vendita di una casa lo fa anche il valore del terreno, quindi in maniera incontestabile vuol dire che i terreni stanno calando di prezzo. E quindi è giusto anche riaggiornare la tabella delle rendite, così come ci siamo presi l'impegno stasera l'amministrazione di fare con gli atti conseguenti a questa votazione. Quindi realtà nuova, voto favorevole in dichiarazione di voto per l'applicazione di queste aliquote.
Grazie consigliere Caggiola. Se non vi sono altri interventi, considerata anche l'orario, io andrei direttamente al voto. Invito gentilmente i consiglieri a riprendere le proprie postazioni. Chi è favorevole all'approvazione del punto così come è letto in aula? 12 consiglieri. Chi è contrario? 2 consiglieri, nessuno astenuto, il punto è approvato. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 12. Chi è contrario? Sempre 2, nessuno astenuto. Il punto è approvato. Andiamo alla discussione del punto numero 3 all'ordine del giorno, imposta unica comunale IUC, approvazione del regolamento per la disciplina del turismo, del tributo sui servizi indivisibili, TASI, era scritto male, ho letto male. E relaziona il dottor Rapalli, prego dottor Rapalli.
Allora, come avete già ampiamente illustrato all'inizio delle discussioni, quest'anno ci troviamo un'imposta nuova che dal punto di vista gestionale complica ulteriormente gli adempimenti per l'ufficio tributi ma anche per i cittadini. È un'imposta che ha delle criticità ancora non risolte e che però la cui scadenza del pagamento è imminente, il 16 giugno la prima rata in acconto e a saldo a dicembre, il 16 dicembre. È un'imposta che nasce da un miscuglio dell'IMU la tariffa dei rifiuti e quindi quando si mischiano due imposte che hanno presupposti ed elementi diversi nascono degli ibridi che hanno sempre delle problematiche. È un pochino diciamo caratterizzante il fatto che questa imposta quindi si basa sul finanziare, anche se non con copertura totale, i servizi indivisibili, che badate bene non sono i servizi soggetti, sono quei servizi che non sono soggetti a tariffazione, quindi i servizi indivisibili sicuramente non possono essere i servizi a domanda individuale e non possono essere i servizi pubblici a rilevanza economica, quindi sono quei servizi che l'ente eroga la collettività, ma che non sono soggetti a una tariffazione puntuale per l'erogazione di tale servizio. In particolare questi servizi nel regolamento ne sono elencati una serie, ma vi posso garantire che sono molti, molti di più quelli che eroga il Comune rispetto all'elenco riportato nel regolamento, dove vengono riportati quelli, diciamo, a carattere principale, cioè il servizio di sicurezza, quindi della polizia, il servizio correlati alla viabilità, alla circolazione stradale, i servizi di illuminazione pubblica, di protezione civile, parchi e tutela ambientale del verde, del territorio e dell'ambiente, servizi di biblioteca, servizi culturali, ma ce ne potrebbero essere elencati altri. L'amministrazione ha l'obbligo, quando nasce un nuovo tributo, di deliberare un nuovo regolamento che disciplina nel dettaglio le regole del tributo per quello che consente la norma di disciplinare. Quindi molte norme che ritrovate nel regolamento sono disposizioni legislative. In particolar modo, comunque, diciamo, nel regolamento ci sono 3-4 elementi che vanno invece definiti. In particolar modo, abbiamo già anticipato, bisogna elencare i servizi indivisibili. Inoltre, nel regolamento va definito non tanto i soggetti passivi, ma per quanto riguarda le detrazioni e le aliquote, vanno definiti gli importi minimi del versamento, va definito che la dichiarazione del nuovo tributo si può utilizzare la dichiarazione per i proprietari, la dichiarazione IMU, e per quanto riguarda gli utilizzatori la dichiarazione TARES o TARI, in modo tale da ridurre al minimo gli adempimenti di nuove dichiarazioni da parte dei contribuenti. Altro aspetto, diciamo, che può essere regolamentato sicuramente è il discorso, come accennato, delle riduzioni e delle esenzioni e soprattutto l'elemento che voglio sottolineare è che questo tributo nuovo nel suo genere viene pagato in parte dai proprietari e in parte dagli inquilini, dagli affittuari, quindi dagli utilizzatori. Il tributo funziona con un misto di IMU e di TARE e di servizi sui rifiuti. In particolare la base imponibile è quella dell'IMU, ma i soggetti passivi indicati e alcuni elementi dell'imposta richiamano il servizio rifiuti, quindi tutto l'aspetto delle detrazioni sono le stesse del servizio rifiuti. Le esenzioni, ad esempio, invece sono in riferimento, sono le stesse dell'IMU. Il versamento del tributo inizialmente era data facoltà all'ente di decidere le rate, poi successivamente c'è stata una modifica regolamentare che prevede il versamento in due rate a giugno e a dicembre. Il versamento può essere fatto con modello F24 o con bollettino di conto corrente postale. E dal punto di vista invece, un altro elemento importante che viene definito nel regolamento, perché la norma su questo punto non dice nulla, è il periodo di applicazione del tributo, cioè l'imposta è dovuta per anni solari e può essere definita in giorni o mesi. Quindi la proposta di regolamento trovate in mesi perché la base imponibile è quella dell'IMU e, assimilandone a mesi, il calcolo, diciamo, per il contribuente e quindi anche per i relativi CAF, dottori commercialisti e via dicendo, quindi per l'associazione di categoria, è più semplice da effettuare.
Altro punto che invece rimane non chiarito, e concludo, è quello del versamento, cioè ancora non è chiaro se l'imposta debba essere versata in autoliquidazione, quindi se la debba calcolare il cittadino, oppure se è il comune che debba mandare un bollettino, ma mandare il bollettino precompilato per il comune è praticamente impossibile, perché diciamo non conosce tutti i locatari del territorio, e quindi ci sono problematiche proprio oggettive nell'individuazione del soggetto passivo che non consentono di quantificare il tributo. Inoltre, un altro aspetto importante è che la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, e quindi che succede? Se un soggetto ha comprato, ha venduto, oppure si è fatto un contratto d'affitto registrato in corso d'anno, hanno tempo fino all'anno successivo per presentare la dichiarazione, e quindi il comune è impossibilitato a sapere che quel soggetto è il nuovo titolare a versare il tributo, e quindi è impossibilitato a mandare un bollettino su una banca dati aggiornata, perché la banca dati aggiornata si potrà aggiornare solamente entro una volta ricevute tutte le dichiarazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo. Quindi riprende un pochino qui la norma della dichiarazione ICI che va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. Insomma, un'imposta complessa, pasticciata da parte del governo, mischiando IMU e servizio rifiuti, lasciando incertezze agli operatori dell'ente locale, lasciando incertezze ai contribuenti. Vi ringrazio, avrei concluso.
Grazie, dottor Rapalli. Procediamo alla discussione. Si iscrive a parlare il consigliere Agaro.
No, volevo fare una verifica perché c'è un refuso all'articolo 2. Se il primo capoverso, a me risulta un refuso, poi non lo so se se avete la bozza finale.
Primo, la TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 1. Presupposto e finalità, presupposto del primo eseguire il possesso di inizio a qualsiasi di fabbricati, ivi compresa abitazioni.
No, sulla bozza che mi è stata inviata c'era scritto articolo 49, quindi l'ha inviato il consigliere Trani. Grazie.
Spiegato, sì, ha ragione, probabilmente c'ha la bozza precisa.
Bene, chiarito il dubbio sul refuso di stampa. Chi si iscrive a parlare? Bene, consigliere Grando, prego, proceda.
Grazie, anche rapidamente. Solamente un approfondimento sul fatto che diceva prima che c'è ancora un vuoto, nel senso non è chiaro se debba essere fatta autonomamente dai cittadini o se debba essere inviata dal comune direttamente il bollettino. In questo vuoto, diciamo, che c'è momentaneamente, come abbiamo risposto? Perché io purtroppo non riesco a trovare una copia del regolamento portata di mano. Tutto tranne quello, purtroppo.
Allora, nel regolamento io ho messo che rimane la possibilità al comune di inviare bollettini, e qualora il comune non invii, in autoliquidazione deve provvedere il cittadino. Stavo leggendo prima il giornale, comunque sembra che dovrebbe uscire un decreto ministeriale che forse impone ai comuni di inviare i bollettini, quindi siamo in attesa di inviare i bollettini, ma è una follia, cioè, ve lo dico prima, è una follia proprio gestionale inviare i bollettini sulla TARI, sulla TASI, perché uno, il comune non conosce i soggetti passivi, gli affittuari, due, tutte le volture, acquisti, cessioni, nuovi soggetti che registrano contratti e cose vengono con dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo, quindi io che compro, che affitto, posso fare la dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo, quindi il comune rischia di mandare una serie di bollettini con numerosi errori in quanto la situazione non è reale. È più facile fare un'autoliquidazione piuttosto che inviare un bollettino che può generare confusione, però decreto ministeriale è atteso a giorni perché il versamento il 16 giugno, eccolo, è dietro l'angolo. Comunque c'è un articolo su un noto giornale oggi fatto molto bene, lo stavo leggendo prima, su questa problematica. È una problematica che c'è in tutta Italia e non può essere risolta con regolamento. Questo no. Io ho lasciato un inciso di una possibilità del comune di inviare e al tempo stesso di autoliquidare, perché a seconda poi diciamo del chiarimento ministeriale ci adopereremo di conseguenza. È logico che se viene il chiarimento ministeriale che impone un pochino ai comuni di inviare questi bollettini, bisognerà attrezzarsi per questo, però è un problema che sicuramente nascerà un problema nazionale su questo punto.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cacciola.
Io volevo fare una valutazione insieme al Consiglio Comunale di una problematica. Allora, quando parliamo di TASI, parliamo di applicazioni di tariffe per andare a coprire quelli che sono i costi dei servizi indivisibili. Non so se qualcuno ha fatto il passaggio su quelli che sono i servizi indivisibili, che invece per me è prioritario. Servizio di polizia locale, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, e qui ci torniamo sopra, servizio illuminazione pubblica, e qui ci torniamo sopra, servizi di protezione civile, servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde e relativi al territorio e all'ambiente, e anche qui dobbiamo farci un passaggio. Servizio biblioteca e servizi culturali. Allora, io volevo un attimino con il sindaco fare una piccola valutazione, ma stretta. Allora, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale. Io non vedevo l'ora di parlare di questa cosa. Allora, quando il dottor Pagliotta, che è mio amico, io e lui andiamo al ristorante, ci sediamo, mangiamo e alla fine il proprietario del locale ci porta il conto. Allora, noi paghiamo un conto in base a quello che abbiamo mangiato e diamo anche un gradimento al cibo che abbiamo mangiato, quindi se ci portano un conto salato e abbiamo mangiato poco, noi ci alziamo dal tavolo che siamo arrabbiati e facciamo delle riflessioni e quindi non torniamo più in quel locale, no? Questa è una riflessione insomma che fa la massa, quando dice ho preso la bastonata e non ho mangiato bene. Io qui adesso voglio approfondire una questione. Qui si dichiara che i costi diretti ed indiretti per la manutenzione e le spese correlate alla viabilità sono di 843.637,89. Allora, non è una cifra irrisoria, è una cifra consistente, che comunque va ad interferire sull'aliquota TASI in proporzione rispetto agli altri servizi. Dal momento che noi oggi chiediamo un versamento d'imposta che può essere di scopo, perché io ti pago per avere un servizio, e il servizio risulti scadente, come ce la mettiamo con rapporto col cittadino? Fino ad oggi il discorso era diverso, perché fino ad oggi erano delle somme che lo Stato girava, comunque erano tasse e comunque si doveva offrire un servizio decente. Allora, mi nasce un quesito che è un cruccio che dobbiamo toglierci. Allora, se io stabilisco che i costi sono 843.000 per il servizio di viabilità e alla circolazione stradale, scusate, non mi faccio parlare così. Allora, se stabilisco che i costi sono 843.637 per la manutenzione e i costi della viabilità, vuol dire che io con questo costo, devo coprire con un servizio e garantire la viabilità nei canoni della decenza. Quindi accertarmi come viene fatta la manutenzione, controllare le cigliature e rendere e dare un servizio giusto. Domani questo glielo andiamo a far pagare ai cittadini con la TASI. Può uscire fuori il cittadino che dice, sindaco, a me come mi viene servito il servizio non mi sta bene? no? Può nascere, giusto? E uno se ne sente più partecipe, visto che lo vai e lo vai a inserire il regolamento. Allora la mia proposta è questa: visto che da parte del Consiglio Comunale risulta difficile quantizzare ed estrapolare i costi effettivi legati al bando di gara della manutenzione e i costi necessari alla manutenzione straordinaria, perché avviene una fatturazione, io non ho capito per quale motivo, cumulativa, dove prevede una fatturazione bimestrale che comprende sia lo straordinario che l'ordinario, visto che adesso la tassa diventa una tassa veramente diretta, noi abbiamo il dovere di dare una spiegazione più dettagliata al cittadino, quindi inserire all'interno del regolamento che bimestralmente i funzionari responsabili del servizio sottoposto a TASI emanino bimestralmente alla Commissione Lavori Pubblici o al Consiglio Comunale la relazione degli interventi svolti nel bimestre, cioè legati alla periodicità del pagamento, perché se questo porterà ad un risparmio generale, poi la tassa può essere ridotta, anche nell'ottica dell'inserimento della spending review e il maggior controllo e trasparenza sugli atti, no? Visto che paga direttamente il cittadino, noi gli stiamo chiedendo i soldi, vediamo cosa paghiamo, ma proprio nello specifico, e quindi l'intervento straordinario messo completamente a nudo con documentazione fotografica, relazione che noi potremmo osservare all'interno dell'aula e dire al cittadino: pagate la TASI, ma la pagate per questo. Lo stesso si dovrebbe fare con lo stesso sistema per l'illuminazione pubblica. E qui mi salta all'occhio un dato che sindaco io sottolineo. Quindi confermiamo che il costo totale del servizio compreso, che loro lo chiamano acquisizione di servizi, 734.000 euro, interessi passivi 58.000, perché noi stiamo pagando dei mutui per riammodernamento della rete di illuminazione, se non erro era un mutuo per cambiare circa 200 pali, perché io me lo ricordo bene. Allora, il costo totale di questa operazione annuo è 800.509,75, che è un dato che fa riflettere anche in virtù di quelle considerazioni che avevamo fatto in gestione Consip, che il dato totale veniva 650.000, e invece ci troviamo qui 800.000, come sosteneva il sottoscritto. Allora anche qui una fatturazione legata al canone di importo lavori per la manutenzione data a bando, relazione bimestrale degli interventi straordinari da parte del dirigente dell'area e allegata alla fatturazione con fotografie, perizie all'inizio e perizie alla fine, perché dobbiamo rendere conto ai cittadini, no? E allorché relazione bimestrale per quanto riguarda la concessione del pagamento delle bollette energetiche, visto che non siamo più in Enel ma stiamo partecipando per affidare a ditte comunque del circuito Consip che riguardano la distribuzione della corrente elettrica. Io credo che sia doveroso, quando si applica una tassa, portare la massima trasparenza poi di fronte all'aula consigliare e quindi al cittadino, perché così è tutto più chiaro, perché così sono dei numeri messi là e io la mano sui numeri messi là così non la alzo, anche perché da oggi la musica cambia, l'avevamo detto anche in sede di agenda programmatica 2014, mettiamo un punto, giriamo la pagina e cerchiamo di andare in un'altra direzione, questo sarebbe un grosso segnale. Per quanto riguarda il resto non credo che ci sia altro da aggiungere, solamente di estendere la stessa metodologia anche per quello che riguarda la manutenzione del verde, perché qui leggo che servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, stiamo sulle cifre di circa 800.000 euro annue, stiamo parlando di 794.454. Allora, di fronte a certi importi, noi consiglieri comunali dobbiamo per forza chiedere le relazioni di intervento e andare a vedere nella forma lo specifico prezzo messo a bando, lo specifico lavoro effettuato, la specifica relazione di intervento straordinario. Io credo che vada messa all'interno di questo regolamento la creazione di una sorta di verifica bimestrale per quei servizi che ho elencato, perché le cifre sono molto alte e caro sindaco, gli interventi straordinari fanno veramente tanto la differenza. Quindi vedere una fatturazione straordinaria stralciata dall'ordinaria e rendere conto ai cittadini in virtù della trasparenza e nell'ottica della spending review sia un atto dovuto per la nostra città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Gaggiola. Ci sono altri interventi? Prego, sindaco.
Grazie Presidente. Dal punto di vista della logica, della comprensione e del rapporto anche tra cittadino e il comune, tutto quello che io ho sentito detto anche dal consigliere Gaggiola è assolutamente condivisibile. Io ho l'impressione che però questo, non l'impressione, ma la certezza, che questo è il regolamento che modula come il cittadino paga al comune e come il comune controlla il pagamento, che è cosa diversa invece dal regolamento con le ditte. Allora, io non credo che si possa inserire qui, anche perché sui regolamenti serve il parere del revisore dei conti, come ho detto prima. Però noi possiamo fare una disposizione, e questa è assolutamente, rientra nelle possibilità dell'ente, con la quale si chiede ai responsabili servizi di relazionare bimestralmente sugli interventi fatti, sul costo che ne è derivato e sulle eventuali criticità. Quindi su questo io raccolgo l'invito, perché è chiaro che è vero che da un punto di vista matematico noi non avremo dai cittadini l'esatto costo di questi servizi, perché lo Stato praticamente ha fatto questo. Quello che era in passato ICI prima casa, diventata poi una somma che il Comune dava, e che lo Stato, una volta abolito l'ICI sulla prima casa, lo Stato dava l'equivalente ai Comuni per non farli trovare in difficoltà. Quest'anno è sparita questa parte che lo Stato ridava, e quindi quello che per noi l'altro anno era circa 4 milioni e qualcosa deve rientrare attraverso questa tassa. Quindi non è esattamente, diciamo, farsi dare i soldi che vengono spesi per questi servizi, diciamo, è una tassa sostitutiva che lo Stato ha argomentato in questo modo. Cioè, perché pagare questa tassa? Non è più la tassa sulla casa, ma la tassa perché ci sono dei servizi che senza pur essere chiesti, per esempio il servizio della mensa si chiede, se non si chiede non si paga. Io invece l'illuminazione non è che la chiedo, comunque ne usufruisco, quindi in questo sono servizi indivisibili. E quindi va bene però, diciamo, nella logica di dire va bene, voi state pagando questo, questo è il servizio e viene svolto in questa modalità. Quindi io mi impegno come amministrazione a recepire, vedremo se basta una disposizione dell'amministrazione, se no è una delibera di consiglio, che introduce un elemento per i responsabili dei servizi di relazionare questi che sono servizi indivisibili, di relazionare. Cioè da tenere conto che in quelle somme, quelle somme sono leggermente più alte perché c'è anche il personale addetto a questi servizi, diciamo, quindi questo sono più alti di quelli che sono gli appalti, insomma. Comunque d'accordo sull'essenza della considerazione del consigliere Gaggiola.
Non stiamo nella fase dibattimentale, la parola a Grande e poi gli ripasso la parola. Se no diventa una botta risposta che toglie molto la discussione. Prego, consigliere Grando.
Grazie Presidente, velocemente una domanda al dottor Ravalli. Dottor Ravalli, una domanda, sempre per il famoso discorso che non ho il regolamento, purtroppo è l'unica cosa che non ho portata di mano. Volevo sapere se era previsto, ma non credo perché l'ho letto e non ricordo di aver visto qualcosa di simile, previsto nel regolamento, o se eventualmente si può inserire una norma per far sì che alcune fasce di popolazione, non credo sia il caso di inserirlo per il reddito, altrimenti come dicevamo per l'anno scorso per l'IMU si rischia di avere poi una serie di richieste infinite e non c'è poi la copertura, ma per alcuni casi magari che sono diciamo così indicati dai servizi sociali per alcune famiglie che sono in difficoltà, se è possibile prevedere un qualche tipo di esenzione o qualche tipo di diminuzione, sì, insomma, perché è vero che quest'anno abbiamo una situazione in cui l'IMU sulla prima casa è stata tolta, quindi magari quelle famiglie che sono in difficoltà, che hanno però una casa di proprietà, non avranno questo tipo di problema, però si dovranno poi confrontare con la TASI. Nel caso in cui siano famiglie che sono in affitto, dovranno comunque pagare il 30%, che abbiamo visto anche poco fa insieme, che non si tratta di cifre enormi, ma possono comunque essere cifre che i servizi sociali potrebbero, di cui potrebbero farsi carico i servizi sociali per queste famiglie. Ripeto, solamente inserire una norma per quei casi molto difficili e segnalati dai servizi sociali, verificata naturalmente la copertura economica che ha a disposizione l'ufficio competente. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando. Prego, dottor Lavalli. Nelle more che il dottor Lavalli studi il regolamento, passo la parola al sindaco.
Io non voglio togliere la risposta al responsabile del servizio. Io penso che non si possa fare l'operazione in questa sede. Si può, nel momento in cui si fa il bilancio, mettere delle somme a disposizione dei servizi sociali, i quali possono intervenire un po' come si fa sempre, cioè laddove si ha difficoltà a pagare la bolletta o a pagare alcune cose, i servizi sociali intervengono. Penso che sia questa la soluzione, perché altrimenti qui noi non abbiamo certezza poi di quello che stiamo facendo dal punto di vista contabile.
Così come era il regolamento dell'altro anno quando abbiamo fatto l'IMU, che non prevedeva in entrambi i casi più che la modifica del presente provvedimento, eventualmente c'è l'impegno dell'amministrazione comunque di verificare le posizioni nei capitoli. Comunque prego, dottor Lavalli.
Allora no, qui diciamo trovate solo le esenzioni che sono quelle previste per legge, quindi non si possono ampliare esenzioni se non quelle previste per legge, quindi sulle esenzioni sicuramente no. Le riduzioni, la TASI diciamo riprende le stesse tipologie del servizio, elenca quelle del servizio rifiuti, quindi sono unico occupante, uso stagionale, fabbricato rurale abitativo, quindi a mio avviso tecnicamente non è possibile inserire si potrebbe pure inserire qualcosa, ma sempre legata alla capacità contributiva, cioè sicuramente non può inserire un discorso sociale se non è legato all'applicazione dell'ISEE, cioè il comma 682 prevede la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, quindi diciamo su questo punto qui si può introdurre qualcosa, ma con riferimento a questa fattispecie qua.
Possiamo farlo come
però sì, ma bisogna sempre avere, cioè, una valutazione considerando che qui il reddito ISEE, io diciamo uno studio l'ho fatto sulle dichiarazioni IRPEF, il reddito medio alla Dispoli è 7.500 euro. Prima di fare un qualcosa con riferimento all'ISEE ci penserei bene, perché c'è il rischio forte delusione. Allora è preferibile forse una soluzione, come diceva il Presidente Loddo e il Sindaco soprattutto, magari dove effettivamente quei 30-40 casi che sono seguiti dai servizi sociali è preferibile inserire sicuramente una somma sul bilancio che consenta poi tramite un contributo finalizzato ad assolvere a questi tributi, piuttosto che andare a creare una norma che può essere, diciamo, per certi versi favorevole, ma per altri può portare anche a esenzioni o riduzioni di soggetti che nella realtà poi diciamo fanno le dichiarazioni dei redditi non veritiere, ecco, diciamo su questo io agirei più con i servizi sociali che conoscono i casi specifici, con gli assistenti sociali che conoscono le problematiche specifiche vere e reali di quelle situazioni di disagio, e quindi non intervenire qui con esenzione, ma intervenire con un supporto dell'ente alla concessione di contributi per difficoltà economiche. Cioè lo trovo più mirato e più produttivo che effettivamente vado a supportare quelle persone che effettivamente hanno bisogno e sono seguite dai servizi sociali, piuttosto che inserire una norma che può aprire il fronte ai furbetti di non pagare la tassa.